Thank you very much, special thanks to you. I am tremendously impressed at the gathering
of molto, molto importante, molto importante, ma di me il ruolo di Clausoli è proprio quello di essere presenti sulle spiagge. Gli organizzatori del collegio San Carlo hanno sicuramente sono riusciti a realizzare un'impresa che tante altre persone hanno semplicemente sognato e che non sono mai riuscite appunto a realizzare e concretizzare. Non so come comportarmi, non mi è mai capitato di essere in una piazza così grande. Di solito l'attività dei filosofi è un'attività molto, molto solitaria, quindi vi chiedo scusa per certi versi, vi chiedo semplicemente di avere un pochino di pazienza. Quindi cercherò di gestire la situazione nel migliore dei modi. Conoscete bene il titolo della mia lezione magistrale, quindi cercherò di ripercorrere assieme a voi l'itinerario storico, in particolar modo delle battaglie che sono state combattute per la mente umana, queste battaglie per quelle che sono definite delle vere credenze. E in particolar modo invece quella che è la conoscenza, la filosofia, la scienza. Georg Christoph Lichtenberg, non so se lo conoscete, è una persona che ha vissuto in Germania nel periodo dell'illuminismo ed era uno scrittore appassionato di aforismi. E gli aforismi, infatti, erano molti, molto diffusi nel periodo dell'illuminismo, e molte persone amavano leggere gli aforismi di Lichtenberg. Gli aforismi erano molto diffusi tra gli scrittori, tra i filosofi del periodo dell'illuminismo. Quindi Lichtenberg è riuscito a spiegare in pochissime parole, in una frase quindi molto succinta, delle idee complessissime, ed è questo il motivo per cui queste piacevano così tanto. Vorrei adesso fornirvi una breve citazione di Lichtenberg, uno dei suoi aforismi, in particolar modo è stato scritto nel 1774, ed è questo appunto che vi vado a leggere. Gli abitanti di Tahiti mangiano da soli e non riescono a capire come sia possibile mangiare in compagnia, in particolar modo assieme a delle donne. Hans, uno dei grandi viaggiatori che ha visitato Tahiti, è stato sorpreso da questa situazione e quindi ha chiesto: per quale motivo mangiate da soli? La risposta è stata la seguente: lo fanno perché era il modo giusto, quello era il modo giusto di agire. Ma perché? Ma perché questa era considerata la cosa giusta da fare? Ma in questo caso nessuna risposta è stata data. Bene, qui avete proprio il concetto in nuce delle credenze. Le credenze sono qualcosa che vi fanno credere che un qualcosa sia giusto. Non analizzate mai le vostre credenze, non le sottoponete mai a dei controlli, non vi chiedete quali siano le argomentazioni a favore o contrarie. Ma spesso non si riesce nemmeno ad articolare, a declinare quali siano le proprie credenze, e si segue senza neanche pensarci. Se qualcuno vi chiede perché credete in questo e in quello, beh, non sapete dare una giustificazione. Ecco, questo è proprio il concetto di credenze, ed è il motivo per cui le credenze sono state criticate così a lungo in passato, in particolar modo da parte dei filosofi. Quindi viene che le credenze vengono accettate così, senza avere delle motivazioni sufficienti. Non ci sono dei motivi per cui si dovrebbe credere in questi concetti, in queste credenze. Poi, magari a volte sono anche vere, però come si fa a sapere se queste credenze sono vere? Non ci sono prove, non ci sono evidenze che giustifichino la nostra volontà di credere nelle nostre credenze. Quindi, le credenze sono state criticate, a luogo una guerra è stata dichiarata nei confronti delle mere credenze per cercare quindi di sostituire le credenze. Quindi per poter assimilare le nostre credenze all'interno di quella che è la conoscenza più ampia, in particolar modo si voleva diffondere una conoscenza che si basasse su delle prove ben costituite e ben certe. Qualcosa che è assolutamente vero, universalmente e per sempre. Questa era la conoscenza che si cercava. Le persone ordinarie, così come voi o come posso essere io, venivano criticate in passato, proprio perché attanagliate da questa idea delle credenze. C'è stata una lunga storia, delle lunghe vicissitudini si sono susseguite nel corso degli anni, soprattutto nell'era moderna, durante il periodo dell'illuminismo. Ma il tutto è iniziato molto, molto prima. Stiamo parlando di 2000 anni prima dell'illuminismo. Platone, infatti, era molto famoso per la sua metafora della caverna, il mito della caverna. Platone aveva immaginato la possibilità che noi, in fatto, non stiamo vedendo nella nostra vita le cose reali, bensì solamente delle ombre. Immaginiamo che voi siate seduti qui, ma non in uno spazio aperto dove c'è appunto la luce del sole, ma immaginiamo di essere in una caverna oscura. Allora, in questo caso, magari siamo anche legati, non riusciamo a spostarci, non riusciamo a vedere nulla. Al fuori della caverna c'è un fuoco acceso e al fuori della caverna vengono trasportate delle piccole statuette da degli operatori. Ciò che vi è consentito di vedere è solamente l'ombra di queste immagini, non le statuette vere e proprie. Quindi all'interno della caverna si vedono solo e semplicemente delle ombre. Stando all'interno della caverna non si riesce mai a vedere la sorgente della luce e la sorgente di queste immagini che compaiono, che si susseguono l'una dentro l'altra. Quindi non si capisce realmente ciò che avviene all'interno della caverna. Ampliando questa metafora, ampliando quindi l'interpretazione da parte di Platone, le persone che vivono all'interno della caverna sono le persone privilegiate, che possono quindi avere accesso alla conoscenza illuminata. Le persone che sono invece all'interno della caverna vedono solamente le ombre e quindi delle credenze. Il problema principale che preoccupava principalmente Platone e anche i filosofi del tempo è il seguente: una volta che si riesce ad uscire dalla caverna, una volta che si è abbagliati dalla luce, allora gli sorge un problema, perché la genere umano è portato ad aiutare, e quindi se si esce dalla caverna, una volta poi rientrato, si cerca di convincere gli altri compagni, gli altri abitanti della caverna ad uscire, perché il mondo esterno è semplicemente più bello. Però gli altri abitanti della caverna non vi crederanno, perché si sentiranno disturbati nella loro tranquillità, non si sentiranno più sicuri. E quindi se si suggerisce a questi abitanti della caverna di uscire, allora queste persone semplicemente non vi daranno ascolto. E questo appunto è il mito della caverna di Platone, e signore e signori, sicuramente ne avete già sentito parlare, molti filosofi nel corso della storia praticamente sono stati interpretati come dei commentatori di Platone, come se Platone per certi versi avesse coniato a suo tempo la filosofia europea, e tutti gli altri filosofi che sono susseguiti nel corso degli anni abbiano semplicemente aggiunto delle piccole note di commento alla sua opera già in mezzo. Ovviamente le parole di Platone sono poi state tradotte in termini moderni, sono state adeguate alla situazione moderna. Pensiamo a Francis Bacon, uno dei filosofi che ha avviato l'intero procedimento dell'illuminismo, ha sottolineato che noi, le persone ordinarie, siamo sotto l'influenza di quelli che sono gli idoli. Quindi noi abbracciamo nuove credenze, crediamo negli idoli, e tra i diversi idoli ce ne sono due che sono particolarmente interessanti. Il primo è l'idolo del teatro. Vedete le persone come me, ad esempio, che siamo qui sul palco, siamo come una specie di teatro all'aria aperta. E quindi siamo su un palco che rappresenta la realtà, vediamo le persone che ci stanno guardando, attiriamo l'attenzione. E quindi le cose che vengono dette qui vengono automaticamente credute dalle persone che sono presenti. Questo ovviamente è un idolo molto pericoloso. C'è un altro idolo sinistro molto complesso, citato da Bacon, che è quello del mercato. Ancora una volta noi ci troviamo proprio nella piazza del mercato, per così dire, vediamo che ci sono tante persone disposte ad ascoltare i messaggi che vengono loro dati. Nella maggior parte dei casi siamo semplicemente di fronte a dei gossip, a degli spettegolezzi, non sappiamo se questi messaggi che vengono dati sono veri oppure no. Semplicemente le persone presenti nella piazza del mercato credono a quanto viene loro detto. E credono tutto ciò senza che ci siano dei motivi fondati. Non ci sono assolutamente credenze, non ci sono prove, non ci sono motivi fondati. Si crede semplicemente a ciò che viene detto. Quindi siamo di fronte ad una situazione inaffidabile, fuorviante. Siamo di fronte a delle credenze che non possono essere considerate come vere. Pertanto devono essere immediatamente sostituite da una conoscenza vera che si fonda su delle prove, su dei motivi certi. I filosofi nel corso dei secoli infatti hanno stabilito le regole del discorso filosofico fondandosi su delle argomentazioni molto chiare e universalmente accettate, in modo tale da poter stabilire ciò che è vero e come invece è possibile rifiutare ciò che invece non è considerato vero. I filosofi dell'illuminismo avevano dei sogni relativamente alla possibilità di trasformare queste credenze stupide e queste grandi masse di persone che credevano in tutto ciò in folle di persone che invece erano guidate, trainate dalla ragione.
L'obiettivo era quello quindi di modificare il modo di pensare, creare una nuova tipologia di persona. Una nuova tipologia di persona che venga quindi guidata esclusivamente dalla ragione, una persona che
che ore sono? Le 12, e allora bisogna aspettare molto.
Condorcet, un grande filosofo francese, parlava della grandiosa costruzione geometrica all'interno della quale non sono presenti delle regole per tutto ciò che è inaspettato e accidentato. Se si entra all'interno di questa struttura, di questa costruzione geometrica grandiosa, allora le forze delle circostanze ci forzeranno per certi versi e dovremo quindi seguire esclusivamente gli input che ci vengono dati dalla ragione ed evitare quindi tutto ciò che è assolutamente accidentale e inatteso. Che è di fatto responsabile proprio della coniazione della parola ideologia, suggerisce, o meglio ha suggerito, che l'arte di curare, sottoporre a terapia le persone dementi non è un'arte che possa essere considerata diversa dall'arte di riuscire a gestire e incanalare i desideri e le passioni delle persone ordinarie. Noi infatti viviamo in uno stato in cui veniamo attanagliati dalle nostre credenze, in uno stato mentale immerso all'interno delle nostre credenze. E tutto ciò si contrappone invece alla conoscenza scientifica, alla conoscenza che si basa su motivi sicuri, quindi dobbiamo sottoporci a terapia per passare dalle nostre credenze alla conoscenza certa. L'idea era quella, soprattutto nel periodo dell'illuminismo, di creare un uomo migliore che fosse guidato.
dà la propria ragione. Queste idee sono ormai vecchie di più di 300 anni, ma queste idee sono ancora diffuse attualmente, molto recentemente. Hans Fukuyama, una persona che conoscerete, una persona che ha pronunciato la fine della storia qualche anno fa, molto recentemente ha pronunciato qualcosa di diverso. Ha sottolineato che la modernità dovrebbe andare a sostituire le creature umane imperfette tramite degli uomini fantastici, guidati dalla ragione, uomini che quindi vanno ad eliminare le contingenze, i casi accidentali, la confusione, tutti gli elementi che fanno parte della nostra vita attualmente. E quindi in questo modo si potrà creare un mondo che è del tutto prevedibile, un mondo che possa essere anticipato, un mondo che sia soggetto al controllo umano. Questo sogno dell'illuminismo, il sogno dei tempi moderni, secondo Francis Fukuyama, era del tutto accettabile. Solamente i mezzi che sono stati utilizzati per produrre questo nuovo uomo erano assolutamente primitivi. I nazisti hanno cercato di realizzare un sogno simile, riprendendo, riferendosi alle idee di Francis Fukuyama. Francis Fukuyama ha inoltre sottolineato che appunto probabilmente i mezzi dovrebbero essere stati perfezionati nel corso degli anni, sfruttando le tecnologie moderne. Pensiamo all'esperimento del fascismo, all'esperimento del nazismo, del comunismo. Tutti questi esperimenti hanno comprovato sino ad ora che questi strumenti, pensiamo ai campi di concentramento, ai lavaggi di cervello, sono strumenti che forse non riescono nel loro intento finale, perché non consentono di creare un nuovo uomo. L'uomo nuovo deve essere più moderno, più aggiornato, dovrebbe essere un uomo che conosce le vie tecnologie, qualcosa che possa modificare i geni umani, che possa modificare i centri nevralgici della propria mente. Pensiamo ad un uomo trasformato da un punto di vista biologico. Pensiamo a un uomo che dà un messaggio giusto alla posterità e che è stato quindi correttamente modificato. E questo ovviamente può solamente far piacere ai filosofi dell'illuminismo. Ho già sottolineato, signore e signori, ho già parlato di Destutt de Tracy, un filosofo francese di origini scozzese, che ha creato l'Institut National, quindi una grande istituzione importantissima in Francia nel corso della Rivoluzione francese. Questa istituzione era stata creata sperando di poter riuscire a creare una nuova classe dirigenziale che fosse in grado di dare ascolto ai consigli dei filosofi, in grado quindi di creare una società perfetta che si sostituisse a una società del tutto imperfetta. Questo istituto dovrebbe infatti fornire conoscenza affidabile dal punto di vista scientifico. Com'è possibile però far tutto ciò? Com'era possibile? Secondo le studi del Francia, l'uomo è ciò che pensa, l'uomo è l'idea, l'uomo è le idee che ha in sé. Quindi se si va a controllare, a investigare in maniera sistematica come vengono create le idee, allora si può utilizzare questa conoscenza al fine di progettare e produrre quindi un piano e produrre le idee giuste. Se si riesce a vincere questa battaglia, quindi se si riescono a produrre nuove idee, allora si vince la battaglia anche per creare un nuovo uomo perfetto ed una società migliore e nuova. Quindi l'ideologia è la utilizzata quindi dalle studi del Tracier, hanno proprio questo significato, l'ideologia, scelta delle idee. Questa è
la teologia è una metascienza, la scienza di tutte le scienze. Tutte le scienze hanno bisogno dell'ideologia, è la scienza delle idee. Ne hanno bisogno per produrre in questo modo delle idee genuine, accurate, appropriate e per trasmetterle accuratamente. Il concetto contemporaneo di idea è strettamente correlato al libro di Karl Marx, l'ideologo tedesco, che ha utilizzato il concetto di destituzione fascie, quindi di ideologia, come l'immagine della possibilità di trasformare il mondo grazie all'ausilio e la produzione di diverse tipologie di idee. Le idee che quindi muovono il mondo, spostano il mondo e cambiano tutto. Karl Marx ha utilizzato questo concetto inizialmente per poi condannarlo aspramente, semplicemente perché secondo Marx questa tipologia di filosofia aveva semplicemente stravolto il mondo. Che cosa succede? Che cosa avviene dopo l'esistenza umana? Qual è il risultato della condizione degli esseri umani nel mondo? Tutto ciò è stato presentato come la causa della condizione umana. Il risultato della condizione umana quindi è stato considerato come il punto di arrivo. Questo, secondo Marx, è stato un concetto completamente errato, ha stravolto completamente le regole dell'umanità. Sicuramente bisogna invece creare proprio in partenza le condizioni giuste, e queste condizioni giuste consentiranno alle persone di sviluppare le idee giuste e corrette. Quindi tutto il procedimento dell'illuminismo è stato fortemente criticato. Pertanto l'ideologia rappresenta un'immagine scorretta della realtà, è come se la realtà venisse completamente stravolta. In breve, secondo la versione di Karl Marx, l'ideologia rappresenta un idealismo storico. Il tutto si contrappone al materialismo storico, che parte quindi dallo studio della condizione umana, dell'esistenza umana nel mondo, e cerca quindi di gestire la situazione per migliorare la stimolazione, i nuovi input, per sviluppare quindi un nuovo uomo che possa percorrere la strada giusta, l'itinerario corretto. Per la maggior parte del XIX secolo il concetto di ideologia non è stato utilizzato in senso ampio. I termini utilizzati da Karl Marx sono stati accettati, dibattuti nel corso degli anni. C'è stato questo dibattito tra l'idealismo e il materialismo storico. Solamente all'inizio del XX secolo Karl Mannheim, filosofo germano tedesco, ha parlato della risurrezione dell'idea di ideologia all'interno di un libro molto importante pubblicato negli anni 30 e diffuso soprattutto nel corso degli anni 40. Questo libro è stato appunto chiamato Ideologia e Utopia. All'interno di questo testo Karl Mannheim concordava con Karl Marx, cioè le ideologie sono le credenze sbagliate, bisogna eliminarle. Ma perché l'ideologia è una credenza sbagliata? Perché è un elemento parziale, limitato, è ristretto, è di parte e non esistono cose come la condizione umana generale. Ogni categoria di esseri umani, a seconda della propria istruzione, a seconda delle proprie abilità, a seconda del proprio lavoro, della propria classe sociale, del luogo in cui lavora, ogni persona ha una condizione umana vera ma parziale, che rappresenta solamente un piccolo granellino all'interno della condizione umana generale. Pertanto l'immagine del mondo è ristretta. Se alcune di queste persone ne incontrano altre e iniziano a parlare, sicuramente ci saranno delle discordanze, queste persone non condivideranno tutte le proprie idee, proprio perché le diverse ideologie si incontreranno e si scontreranno. Quindi le nostre credenze da questo punto di vista rappresentano un aspetto del tutto parziale. Come evitare questi scontri, queste persone che non vanno d'accordo tra loro, questi punti di vista discordanti, in una maniera che sia del tutto universale? Come creare una conoscenza universale? Una delle invenzioni di Mannheim è stata proprio quella dell'idea dell'intellettuale. Le persone intellettuali ben istruite, diversamente da tutte le altre persone, si trovano all'interno di una posizione del tutto privilegiata. Perché? Perché non sono fissati ad una classe sociale particolare, non sono fissati all'interno di una categoria religiosa particolare. Vengono definiti Freischwebel, utilizzando il termine tedesco, sono liberi di muoversi e di spostarsi senza alcun vincolo, possono quindi confrontarsi con tante e diverse parti della conoscenza. E a fronte di questo confronto, di questa giusta posizione di convinzioni, riescono ad addivenire ad una conoscenza che sia universalmente valida. La discussione è seguita ovviamente alla pubblicazione del libro di Mannheim, è stata piuttosto accesa, molti filosofi non erano convinti della veridicità delle sue affermazioni, ritenevano che quindi l'idea dell'intellettuale fosse un'idea così campata per aria, ma Karl Mannheim ha prodotto una ideologia intellettuale che ha rappresentato l'apice, il coronamento di questa battaglia di cui abbiamo parlato inizialmente. La sua opera infatti è stata motivata, stimolata da questo sogno di sostituire l'uomo, le credenze inferiori, inaffidabili, con un qualcosa che invece possa durare nel tempo, a lungo termine, un qualcosa di affidabile, nel quale ripose la nostra fiducia e che abbia quindi delle prove, dei fondamenti del tutto scientifici. Ora, signore e signori, la situazione è cambiata. L'ideologia è ancora l'oggetto di tante critiche, ma la cosa è anche abbastanza sorprendente: l'ideologia viene criticata per motivi molto diversi rispetto al passato. Vi ho già sottolineato che nel corso della maggior parte dei tempi moderni le credenze venivano criticate e condannate, dovevano essere sostituite, eliminate dalla vita umana, semplicemente perché rappresentavano la tipologia di credenza sbagliata. Non perché venivano abbracciate, non perché venivano sostenute dalle persone. Perché ovviamente le credenze devono essere approvate, devono essere sostenute a spada tratta, diversamente non sarebbero credenze. Quindi non per questo venivano certamente criticate, ma perché erano le credenze sbagliate, le credenze che appartenevano ad una conoscenza sbagliata. Allora, l'ideologia perché viene accusata? Perché semplicemente vi vincola, vi viene attanagliata in se stessa. Se voi credete in un'ideologia, infatti, vi rifiutate di confutarla, vi rifiutate di abbandonarla, volete attenervi a questa ideologia e non accettate altri punti di vista assolutamente. Opponete resistenza quindi al dialogo, alla discussione, al dibattito. Perché? Perché invece l'interpretazione della conoscenza giusta è diversa? Se pensiamo a Karl Popper, allora in quel caso vediamo che la conoscenza giusta è una conoscenza che è flessibile e aperta al cambiamento, una conoscenza che è interessata alla confutazione dei punti di vista sbagliati, ma una conoscenza che non può giurare di essere sempre, sempre corretta e accurata. Quindi la flessibilità rappresenta la saggezza da questo punto di vista. Anche la saggezza deve essere aperta alla flessibilità e al cambiamento. La conoscenza giusta pertanto deve essere flessibile e quindi l'apprendimento continuo è di assoluta fondamentale importanza. È importante quindi poter apprendere la conoscenza strada facendo, aggiornandola di giorno in giorno. Pertanto la flessibilità rappresenta lo slogan chiave. La conoscenza giusta non è un qualcosa che può essere ottenuta una volta per tutte o appresa una volta per tutte. La conoscenza è un qualcosa che deve essere costantemente aggiornato, che deve essere costantemente migliorato. I nostri avi ritenevano che se esistono mille misteri al mondo, misteri per i quali non abbiamo risposte, allora se noi riusciamo a risolvere uno di questi misteri, solamente 999 misteri dovranno essere ancora risolti. Questo ovviamente non ci sembra più vero ai tempi moderni, perché gli uomini contemporanei sicuramente ci diranno che la risoluzione di tutti questi mille misteri comporterebbe poi la risoluzione di altrettanti misteri che si aprirebbero, si dischiuderebbero nel momento in cui risolviamo i primi misteri. Quindi l'ideologia è sbagliata perché non è acritica, perché non critica se stessa e perché non critica tutto ciò che le sta attorno. L'ideologia è un qualcosa che ristagna, che è fissa, immobile, inflessibile, e pertanto l'ideologia è scorretta, è sbagliata, semplicemente non rientra nella realtà del mondo contemporaneo. Signore e signori, a questo punto io suggerirei che questo cambiamento rapidissimo, questo rapporto tra la conoscenza vera e la conoscenza ideologica o le vere credenze, che questo rapporto quindi sia in qualche modo correlato ad un contesto di più ampio respiro con la condizione della nostra vita umana, della nostra vita all'interno della società. Per fare di una storia piuttosto lunga un breve riassunto, perché ovviamente noi oggi non siamo nella condizione di poter approfondire ulteriormente l'argomento, potremmo sostenere quindi che l'idea di spostarsi verso una società perfetta, una società che abbia una conoscenza completa del mondo, una società che ha tutto, in cui tutto sarebbe trasparente, prevedibile, controllabile, eccetera, questa idea è associata per certi versi al periodo ottimistico della costituzione degli stati. Soprattutto parliamo del XIX e parte del XX secolo. Questi sono i periodi in cui si auspicava il raggiungimento di uno stadio, di una situazione assolutamente perfetta. Pensiamo all'opera di Leopoldo Alberti. Creare quindi uno stato in cui tutto è assolutamente perfetto e nessun cambiamento sarebbe stato necessario o il benvenuto all'interno di un mondo che è già perfetto. Qualsiasi cambiamento sarebbe stato interpretato solo come un peggioramento. Quindi l'idea era quella di trasformare gli uomini per trovare una situazione all'interno della quale non era più necessario apportare nessun cambiamento, in cui nessuna trasformazione sarebbe più stata necessaria. Il raggiungimento quindi della perfezione era l'idea, l'immagine utilizzata come ispirazione dai grandi statisti che hanno quindi costruito gli stati in azione. L'idea quindi di creare delle nazioni, degli stati perfettamente corrispondenti, creare una situazione di perfetta armonia, controllando quindi tutte le possibili varianti. Pensiamo alla costituzione della società comunista con l'eliminazione delle caste, l'idea che in questo modo si potessero risolvere tutti i problemi. Pensiamo al progetto nazista, dove appunto l'idea era quello di eliminare le razze inferiori per creare il mondo perfetto e risolvere tutti i problemi della condizione umana. L'idea era quindi quella di spostarsi verso un luogo in cui non sarebbe più richiesto nessun tipo di spostamento, di cambiamento. Ovviamente un posto all'interno del quale dove potremmo riposarci dopo averlo però raggiunto. Questo sarebbe uno stato di felicità permanente. Questa strada si è persa lungo il proprio percorso, proprio perché non la cerchiamo più, non possiamo infatti ritenerla vera. Non ci sono forze all'interno del mondo contemporaneo che possono essere sicuramente controllate, non ci sono forze che ci consentirebbero di essere così coraggiosi di cercare di metterle sotto controllo. Quindi questa è proprio, diciamo, una perla della saggezza umana, una condizione che non può essere migliorata. Non ci sono istituzioni, non ci sono poteri che possano essere così coraggiosi da affrontare queste forze. Gli stati si deboliscono, c'è la globalizzazione, il processo di globalizzazione ha depauperato, esautorato del potere la classe dirigenziale. Il fatto è che il tutto ci sembra assolutamente incredibile, inaccettabile, l'idea che possiamo raggiungere una condizione perfetta al giorno d'oggi è a nostro avviso assolutamente inaccettabile, considerando tutti gli sforzi che sono stati fatti nel corso dei secoli per rendere la nostra condizione perfetta. E questo ovviamente include in mezzo anche la nostra conoscenza crescerà sempre più e soprattutto la conoscenza dovrà purificarsi, dovrà liberarsi delle credenze non più utili, non più aggiornate. Con il termine dell'era quindi della costruzione dei grandi stati nazionali, con l'indebolimento degli stati nazionali, è scomparso anche un altro elemento dal nostro orizzonte, l'idea della società buona. Società buona. Farò riferimento solo in parte a questo concetto, cioè la società buona è una società all'interno della quale si hanno le condizioni migliori possibili per quindi garantire la felicità umana, per garantire lo sviluppo della condizione umana. Attualmente non riteniamo più che questa società buona sia una cosa raggiungibile, ottenibile. E quindi il baricentro, l'enfasi, si sta spostando gradualmente dall'idea di poter migliorare la nostra situazione, creando una società migliore innanzitutto, all'idea invece di migliorare noi stessi individualmente. Come il sociologo tedesco ha sottolineato in maniera molto succinta e chiara, ora noi, gli individui, noi come individui, uomini come donne, dobbiamo trovare delle soluzioni individuali a dei problemi prodotti a livello sociale, utilizzando le nostre vecchie risorse, la nostra saggezza, le nostre capacità, la nostra capacità di resistenza, la nostra determinazione per trovare per noi stessi un posto migliore all'interno di un mondo che è confuso, complesso, instabile. Questo, signori e signori, questa è l'ideologia dominante dei nostri tempi. L'ideologia di che cosa? Parliamo di ideologia privatizzata, di ideologia del cambiamento, di un'ideologia che sposta l'enfasi su, tra la società moderna al modello invece dell'individuo più intelligente, che sa quindi come spostarsi, come gestirsi, come muoversi all'interno di un'atmosfera così confusa, così inaffidabile. Beh, io direi che l'idea della ideologia che la privatizzazione è una contraddizione in termini. E infatti tutto si deve affidare sul supporto sociale, proprio perché le persone con autorità mi diranno che determinate cose sono costituite in determinato modo e quindi noi ci crediamo. Quindi è un linguaggio privatizzato, se vogliamo, anche quello della politica. Ovviamente affinché il linguaggio possa esistere, affinché la comunicazione esista, ci deve essere la presenza di un doppio interlocutore. Quindi, se vogliamo, la lingua è un importante strumento di comunicazione e il tutto applicato all'ideologia, capiamo bene che il tutto è inevitabilmente un affare sociale. Allora, l'ideologia dominante attualmente non è l'ideologia privatizzata, bensì l'ideologia della privatizzazione. Proprio a fronte di questo cambiamento al quale abbiamo assistito, dell'onere della prova, se vogliamo, questo cambiamento nei ruoli di chi si deve occupare di verificare che tutto sia affidabile, vero, accurato. Quindi parliamo di ideologia della privatizzazione. Questa ideologia della privatizzazione, come è stato descritto da Pierre Bourdieu, grande sociologo francese, è in pensée unique. Stiamo pensando quindi al pensiero unico disponibile attualmente, un pensiero che viene così convogliato all'interno delle nostre società in forma politica, attraverso il mercato dei consumatori. Quindi un pensiero che ci dice: voi stessi vivete come persone singole, sole, dovete trovare un modo per poter sopravvivere in maniera indipendente e autonoma. Ci sono numerose storie che ci vengono raccontate regolarmente dai mass media. Un ottimo esempio è la cosiddetta TV reality, spettacoli come Grande Fratello. Da questo punto di vista conosciamo bene come funziona il tutto. È insieme di stranieri che decidono di vivere assieme sotto un unico tetto e poi alla fine della storia solamente una persona rimane. Tutti gli altri gradualmente vengono votati e vengono costretti quindi a lasciare la casa. Per cui i componenti stessi della casa sono costretti a votare i propri compagni. Queste sono le regole del gioco. Non è possibile quindi vincere nulla nel Grande Fratello, e parliamo di TV reality, quindi questa è la realtà. Non si può vincere, non si può guadagnare nulla unendo le proprie forze, collaborando in squadra con gli altri, perché all'interno del Grande Fratello solamente una persona vince, escludendo tutte le altre. Da questo punto di vista, i reality sono un ottimo specchio della realtà, ci fanno capire come funziona il tutto. L'ideologia, l'idea della privatizzazione, è anche l'ideologia della solidarietà umana. Questo ovviamente è un problema. Abbiamo un'ideologia dominante, e questa ideologia dominante ci incoraggia, ci spinge a collaborare per raggiungere una nuova direzione, per risolvere un problema che sarebbe stato del tutto incomprensibile per i nostri avi. I nostri politici, i nostri leader politici si comportano, o meglio, utilizzano questo linguaggio che è il linguaggio tipico dell'ideologia, cioè precludono qualsiasi possibilità di altre possibili interpretazioni delle loro parole. Quindi utilizzano la seguente formula, o meglio, una formula che è stata utilizzata in forma abbreviata da Pierre Bourdieu come TINA in inglese.
I, N, Go, E,
l'inglese come acronimo per non esiste alcuna alternativa. Tutto è iniziato con Margaret Thatcher, il governo che ha presieduto, che ha dichiarato che non esiste una cosa come la società. C'è lo Stato e ci sono gli individui. A volte gli individui vivono all'interno di famiglie, ma non sempre. Possono essere anche singoli. E quindi non c'è nulla nel mezzo. Quindi la solidarietà tra gli individui non ha alcun senso. Molto recentemente Nicolas Sarkozy, il nuovo presidente di Francia, recentemente eletto, ha sottolineato: io non sono un teorico, non sono un ideologo e non sono un intellettuale. Io sono qualcuno che è molto molto concreto, e non si è reso conto nel dire tutto ciò che questa dichiarazione in sé per sé era molto ideologa, molto orientata all'ideologia. Infatti questa tipologia di dichiarazione sottolineava l'importanza da parte dell'uomo di essere autonomo, indipendente, una dichiarazione quindi fortemente ideologica. Questa ideologia latina di cui abbiamo parlato prima sottolinea che quindi non ci possono essere altre visioni della società, altre visioni e interpretazioni di ciò che sono le azioni efficaci. Questa è l'ideologia dei nostri tempi. Quindi, siamo di fronte alla fine dell'ideologia. Questa fine, questo termine era già stato proclamato 30-40 anni fa e sembrava essere un'idea molto diffusa. La fine dell'ideologia, l'idea è stata sicuramente stata formulata seguendo delle impressioni scorrette, sbagliate, perché gli stati stavano indebolendo sempre più, perché si creava questa complessa società dell'informazione, perché si è creata una società nella quale le persone sembrano semplicemente seguire quanto accade nei reality. Ma di fatto non è stata anticipata una cosa molto importante, il fatto che infatti sia possibile un'ideologia della privatizzazione. Che cosa è accaduto infatti? L'ideologia vecchia del passato, che pensava alla bella società, alla buona società, è stata trasformata ed è ora un teatro che vede protagonisti e principi arroganti, invadenti, come quello della autoaffermazione. Quindi, signore e signori, vorrei concludere. Probabilmente sarete stanchi anche voi di rimanere in piedi per così tanto tempo, quindi vorrei concludere dicendo che quindi la battaglia delle menti, la battaglia per le menti umane, che è iniziata più di 2000 anni fa, sicuramente non è conclusa, è ben lontana da una conclusione. Continua pertanto, persevera nel tempo. Non sono un profeta, quindi non posso predire il futuro, ma sicuramente posso fare una prognosi, posso dire che questa battaglia non sarà conclusa certamente nell'arco della vostra vita, della lunga vita che vi aspetta.
Grazie a tutti, spero che abbiate potuto seguire. Vabbè, io non sono tanto importante, vabbè. Nonostante diciamo un po' di stanchezza, come solito noi apriremo il microfono per qualche domanda. A un certo punto sarò costretto a chiudere e se ci sono. Ok, vedo le persone. vedo già due mani alzate. Diciamo, chiedo ancora un po' di silenzio, se è possibile, anche dalle parti laterali. Spero che sì, il professore riesca a sentire la traduzione. Ok.
Buongiorno, professor Bauman. Mentre crediamo che i rituali di consumo creino una coscienza individuale, mentre crediamo di espandere attraverso essi la nostra libertà, in realtà essi a volte ci abbandonano all'anarchismo mercificato dei nostri impulsi. Io mi chiedo in che modo essi possano assurgere a multimetro sociale per descrivere la società contemporanea post-industriale. Poi, ricollegandomi appunto ai 70 anni della morte di Antonio Gramsci, che ricorrono, personaggio le cui categorie sono spesso presenti nella sua elaborazione teorica, mi chiedevo appunto che ruolo può svolgere l'intellettuale nel processo culturale nella creazione di una coscienza sociale e civile atta a scardinare l'ideologia del laicismo consumistico e il ruolo di alternativa appunto che esso può svolgere. La ringrazio per la pazienza e per la cortesia.
Direbbero che questa è una domanda da 50 miliardi di dollari, ovviamente una domanda molto molto complessa, forse la più difficile, e rappresenta anche una delle domande più immediate. Mi piacerebbe poter dare una risposta concreta a questa domanda in maniera convincente. Purtroppo è una domanda con la quale ho lottato nel corso degli ultimi 50 anni e ancora non sono riuscito a raggiungere una conclusione che sia soddisfacente per me, quindi non me la sento di darvi delle conclusioni che nemmeno io ritengo definitive. Noi siamo delle creature, siamo dei creatori della storia, ma non creiamo la storia attraverso o all'interno di condizioni che noi stessi a nostra volta abbiamo creato. Come Borges ha sottolineato, infatti la storia rappresenta un libro che noi tutti scriviamo, ma è come se la storia venisse scritta da altri. Quindi noi siamo delle creature che vivono all'interno della storia, che la creano, ma che sono state create dalla storia stessa. Al momento siamo quindi delle creature di una fase della storia all'interno della quale la questione della solidarietà umana, del modo di stare assieme delle persone, diventa sempre più ambivalente. Direi che questo forse è anche la fonte di una delle ambivalenze più dolorose che l'umanità abbia mai dovuto gestire. Se pensiamo che il nostro mondo cambia rapidamente, che non è definito, che tutto deve essere estremamente flessibile, questa è la nostra condizione umana, quindi abbiamo bisogno più di ogni altro periodo nel corso della storia di collegamenti, legami umani forti, legami che ci uniscano tra noi nel caso qualcosa di negativo possa succedere. Le nostre forze, infatti, come persone singole, non sono sufficienti, non riusciremo a fronteggiare una situazione critica e difficile. Quindi possiamo affidarci ai legami che ci uniscono alle altre persone, nella speranza che ci possano fornire assistenza e supporto qualora qualcosa di negativo succeda. Quindi questa è, diciamo, la pulsazione che ci convince a inanellare dei rapporti molto stretti con altre persone, nel confidarsi con altre persone, nel dichiarare loro fedeltà. Allo stesso tempo, tuttavia, c'è anche una pressione completamente opposta, in senso opposto. Siamo all'interno di un mondo che cambia rapidamente e quindi ciò che è un bene oggi, una carta vincente oggi, potrebbe essere una carta perdente domani. Le opportunità cambiano con il passare degli anni. E quindi io, ad esempio, ho fatto una promessa molto importante in passato e ora con il passare dei tempi mi sono reso conto che forse non riuscirò a far fede a questa promessa. Quindi ci sono due grandi valori.
due valori senza i quali non è possibile immaginare una vita umana affidabile. Parliamo di sicurezza e di libertà, e qui queste due grandi, questi due grandi valori entrano in contrasto. La sicurezza va in una direzione, la libertà tira verso un'altra direzione. Questo è proprio il concetto di ambivalenza, un'ambivalenza che interessa a tutti noi all'interno dell'era contemporanea. Ci sono due forze opposte molto forti che agiscono contemporaneamente. Allora, in questa situazione, è irresponsabile fare delle prognosi su quanto potrebbe accadere in futuro. Non c'è nulla di scritto. Nulla è stato determinato, tutto dipende dalle scelte che faremo, da come sceglieremo se propendere per sicurezza o per libertà, se saremo in grado di raggiungere quindi un punto di incontro, un punto intermedio tra questi due valori che sono ugualmente necessari, indispensabili, auspicabili, ma che non possono essere ottenuti simultaneamente, perché sono in uno stato continuo, permanente di conflitto tra loro. Questa è veramente l'unica risposta che mi sento di dare. Non so quale sarà il futuro, quali passi faremo in futuro, non posso predire tutto ciò, delle premonizioni o delle mie idee. Quando ho studiato la storia della modernità sono giunto alla conclusione, potete credermi oppure no, che l'idea del progresso, quindi della continuità storica, sia un processo lineare, unidirezionale. Ecco, questa idea, a mio avviso, è assolutamente scorretta. Il corso dell'era moderna è come se ci fossimo trovati all'interno di un pendolo oscillante. A volte ci siamo spostati verso la sicurezza e poi siamo ritornati al centro, e poi, ossessionati dalle questioni di sicurezza, ci siamo spostati un pochino verso la libertà, proprio come se fossimo un pendolo. E poi, una volta ottenuta una maggiore libertà, abbiamo cominciato a ripensare alla sicurezza e a sognare la sicurezza. Quindi è come un movimento continuo oscillante in entrambe le direzioni. Spesso, infatti, parlo di Sigmund Freud, che nel 1929 ha pubblicato un piccolo libretto che è diventato molto importante nel corso da Sommerhagen in der Kultur, quindi la sofferenza della cultura, della civilizzazione. All'interno di questo libricino è stato sottolineato che la civilizzazione ci offre tantissima sicurezza. E appunto molto spesso dobbiamo abbandonare però la libertà per avere la sicurezza. Quindi talvolta dobbiamo abbandonare i nostri sogni e dobbiamo autolimitarci, non possiamo fare ciò che ci piace realmente. E quindi, per poter ottenere sicurezza, per il bene della sicurezza, che ci viene detto essere molto importante, dobbiamo abbandonare parte della nostra libertà. Signore e signori, sospetto che Freud abbia già dovuto rispondere a questa domanda che è stata rivolta da lei poco fa. E quindi la civilizzazione, come abbiamo sottolineato, è uno scambio, ma uno scambio nell'altra direzione. Per la civilizzazione contemporanea abbiamo quindi una libertà di comportamento totale, possiamo seguire tutti i nostri istinti, possiamo costruire qualsiasi identità che possiamo immaginare, possiamo quindi giocare con quella che è la nostra identità sessuale, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, ma se siamo così liberi, allora dobbiamo confrontarci con molti più rischi. Quindi viviamo in una situazione di pericolo costante, di sorpresa costante, di sospetto, di dubbio. Quindi ci troviamo in una situazione in cui c'è una insufficienza del nostro grado di sicurezza. E quindi chissà che cosa accadrà. Forse siamo arrivati ad una scelta, ad una soglia, ad un limite. Io magari non riesco ad intravederla proprio perché ormai ho raggiunto l'età anziana, non vivrò a sufficienza, ma ci sono persone che magari hanno già intravisto questa grande soglia che si sta avvicinando. Ci sarà un'altra oscillazione del pendolo dove cercheremo di spostarci verso la sicurezza, abbandonando un pochino la nostra libertà. Non so, non posso predire, non posso fare il profeta da questo punto di vista, e tutto ciò per certi versi appunto non appartiene ancora al mio mondo. Grazie.
Professore, io vorrei sapere se per lei le credenze sono accomunabili con i miti e gli eroi, perché se sì, durante, qui in Italia nel 1960, si è cercato di distruggere questi miti e questi eroi, il risultato è stato che si è avuto una generazione di persone molto tristi, senza speranze e profondamente egoisti. Come una notte senza stelle e una giornata di neve, insomma. Grazie.
Non credo nell'egoismo. Per dire la verità, a volte io ritengo che vorrei essere giovane oggi, in questo momento. Perché le persone giovani oggi sono persone diverse, sono persone che si trovano di fronte a sfide diverse rispetto a quelle della mia generazione, quando infatti ero giovane. Jean-Paul Sartre esercitava una forte influenza sulle mie idee, e questo concetto di projet de la vie, progetto per la vita, questa idea di poter decidere che persona si può diventare, e questa idea di portare avanti questo progetto di vita in maniera coerente e costante, per quindi realizzare il proprio piano di vita. Questa era la condizione umana quando ero giovane io. Quando una persona andava a lavorare per una specifica società ed erano abbastanza, questa persona era abbastanza giovane, allora molto probabilmente questa persona sapeva già che avrebbe lavorato in quella società per tutto il resto della propria vita, proprio perché le società erano disposte a ricompensare adeguatamente i propri dipendenti che lavoravano per tutta la vita per una singola società. Oggi la durata media dell'impiego in qualsiasi tipologia di società è assolutamente accorciata, ridotta. Secondo gli studi di alcuni sociologi americani, l'americano medio che inizia a lavorare per una nuova società che almeno 15 volte nell'arco della propria vita dovrà cambiare lavoro o rivedere le proprie capacità e abilità. Quindi ci troviamo di fronte ad un problema di ricreazione e di riformazione costante. Questo ovviamente è una grande sfida. Tutto ciò è molto diverso rispetto alla tipologia di vita che io ho condotto, la vita che è stata condotta dalle persone della mia generazione. Quindi sicuramente non voglio essere negativo nei confronti della generazione moderna, non voglio dire che sia più egoista di quanto sia stata la mia generazione. Un po' di egoismo fa parte per certi versi della condizione umana, comunque la condizione umana per certi versi deve pensare a se stessa in una maniera minimamente egoista per poter rendere veramente quel luogo in cui si vive un posto durevole. Le condizioni in cui c'è il perseguimento dei propri interessi in maniera egoistica, con questa situazione sicuramente è cambiata, e quindi direi che non dovremmo incolpare le generazioni più giovani per questa società che è stata creata da noi per loro. Noi abbiamo fatto la storia. abbiamo fatto una storia che queste giovani generazioni ora devono accettare.